Extra Live in diretta dal Radio X Social Club. Ci raggiunge tanta gente stasera in questo spazio all'aperto all'interno dell'Exma e noi siamo in compagnia di Andrea Baiani, che saluto. Benvenuto a Radio X, Andrea.
Grazie mille.
Accompagnato dal nostro amico Saverio Gaeta di Leggendo Metropolitano, che è un po' l'artefice insieme al circolo dei lettori Miele Amaro di questa bella sorpresa, di questo passaggio di Andrea per Cagliari e in giro per la Sardegna.
Sì, ciao a tutti.
Allora, nei giorni scorsi abbiamo già anticipato un po' quelli che saranno anche gli appuntamenti che organizzeremo insieme a Leggendo Metropolitano nei prossimi mesi. Oggi iniziamo con un autore molto amato, autore Einaudi di una grande casa editrice che ha appena dato alle stampe un libro di cui si parla molto, Un bene al mondo, un libro che parla di bambini, che hanno al centro i bambini. Come arriva questo libro nella tua produzione, Andrea?
Come arriva? Sì. Arriva così, arriva che si è cominciato a scrivere. Guarda, ne parlavamo un po' prima, cenavamo prima con Saverio, al fatto che questo libro, a differenza di tutti gli altri libri che ho scritto fin qua, che avevano delle grandi manovre che facevo. Io facevo delle grandi manovre, prendevo appunti,
viaggi,
scrivevo,
sopralluoghi.
Sì, cosa che mi portava via degli anni per andare dietro. Tante volte partivo, non sapevo neanche che cosa avrei trovato in realtà. Invece in questo caso è arrivato all'improvviso.
È scaturito dal computer, ho letto da qualche parte.
È uscito dal computer e a un certo punto ho visto che comparivano sul computer un bambino e questo bambino era accompagnato dal suo dolore. Solo che il dolore non era una roba interna che come normalmente siamo abituati, era un bambino, il suo dolore, che era come fosse un animaletto, come fosse un cagnolino. Ed è comparso, sono comparsi sul monitor questi due figuri e io di colpo ho capito che questa cosa era una storia che in realtà io covavo da 40 anni, che cercavo questa storia da 40 anni e che usciva fuori. Quindi da un certo punto di vista, rispetto agli altri libri, è stato apparentemente meno premeditato, ci ho pensato un secondo prima di cominciare a scriverlo, e però a differenza degli altri libri non è maturato per 2 o 3 anni, è maturato per 40, e a quel punto, quando quel bambino e quel dolore sono comparsi sulla pagina, ho capito che insomma dietro quella storia io dovevo andarci, dovevo seguirla e vedere dove mi avrebbe portato.
Ecco, come spesso capita quando si parla di bambini, la tentazione è quella di cadere nella favola, però tu questa tentazione la allontani sin dalle prime pagine dicendo: questa, se fosse una favola inizierebbe così, ma non è una favola. Ci fai capire che una favola non è, anche se è raccontata un po' come le favole.
Questo secondo me, se vuoi, è quasi a tradimento che avviene in questo modo, nel senso che io comincio dicendo: anche se questa non è una favola per bambini, bisogna che io cominci scrivendo c'era una volta, perché era proprio una volta che c'era un bambino. E quindi in qualche modo è come se io dicessi: non è una favola, però il modo in cui la pongo è il modo di una favola. Quindi da un certo punto di vista è più insidioso, perché ha un tono, il tono è il tono della favola, e quindi tu ti fidi in qualche modo, e però i temi che tocca sono i temi che riguardano tutti, sono una faccenda che è semplicissima e complessissima, cioè cosa ci fa un bambino e poi da grande cosa ci fa un essere umano col dolore, che è una domanda da un certo punto di vista abissale, no?
Sì.
Solo che normalmente noi pensiamo che sia una cosa brutta.
Che tu da un lato esorcizzi rappresentandolo appunto come un animale da compagnia, una creatura, quasi un amico di questo bambino. Però al tempo stesso tutto il contesto in cui si svolge la storia è un mondo intriso di dolore, di solitudine, di silenzio. Quindi non è una favola allegra questa, è una favola abbastanza angosciante, se vogliamo.
Beh, le favole peraltro, oltre a non essere una favola, però le favole sono atroci. Cioè, se uno pensa, io non so chi ha letto i fratelli Grimm, ma insomma tante di Hansel e Gretel, ma persino Cenerentola, insomma è una storia di una ferocia mortale, per cui... E l'idea è che, se vuoi, da un certo punto di vista riportiamo le favole alle favole, cioè non usciamo un po' dall'idea che la favola è il mondo rassicurante, è semplicemente il fatto che ci sono dei temi molto grandi che possono essere appunto il dolore, la paura, la solitudine, eccetera, eccetera, e che però si possono anche raccontare utilizzando delle parole molto grandi. utilizzando un linguaggio che è un linguaggio anche semplice e che da un certo punto di vista, e questo è stato il mio punto di partenza, se vuoi, accomuna la poesia ai libri per bambini. Io il giorno prima di cominciare a scrivere questo libro mi sono detto: io adesso mi sono rotto le scatole di scrivere romanzi, io voglio scrivere soltanto libri per bambini e poesia. E da questa crasi, da questa unione,
è nata questa creatura. Sì, è nato un bene al mondo, dove in realtà, a parte che già nel titolo c'è un riferimento leopardiano, c'è questo linguaggio poetico molto forte che permea tutta la struttura del libro, tutte le pagine del libro, e che è quello che poi rimane addosso dopo che lo si legge, insomma, ancora più della storia, che in realtà è, se vogliamo, è anche abbastanza statica. Cioè non ci sono dialoghi, per esempio, in questo libro, non ci sono virgolettati.
Questo non ci sono. Io non amo i virgolettati mai, nel senso che non mi piacciono le cose che stanno fuori e stanno dentro.
Sì.
Sta tutto in uno stesso posto, non esistono.
Metti tutto in mano al narratore, diciamo.
Sì, metto tutto in mano narratore, o tutto dentro la testa del lettore. Non è che poi esce fuori dalle orecchie quello che sta fuori dalle virgolette e entra nelle orecchie solo quello che viene detto direttamente. Però da un certo punto di vista è una storia come tutte, è una storia come tante, è la storia di un bambino che ha un dolore, che a un certo punto trova una bambina che è la prima che si prende cura del suo dolore, che accarezza questo animaletto. Ed è quindi la scoperta del fatto che il dolore non è soltanto una cosa di cui bisogna vergognarsi, ma anche una cosa che, ad esempio, fa diventare un rapporto importante nel momento in cui due persone condividono questa cosa. E poi soprattutto è la scoperta che ci sono, che tutte le persone hanno un dolore. È misterioso, bisogna trovare le parole per dirlo solo.
Allora, noi abbiamo chiesto ad Andrea, venendo a fare una presentazione, questa volta non in una libreria, non in un festival letterario, ma in una radio, di segnalarci tre canzoni che in qualche modo sono importanti per lui. E lui molto gentilmente è arrivato con una piccola playlist di tre pezzi. Manderei il primo e poi ci racconti cosa rappresenta per te. Tricarico.
Sì. Mangio una pesca. Mangi una pesca e poi levi la parola pesca. Quello che rimane è una scoperta e quello che rimane è meraviglia. E così, se ti do un bacio e poi levo la parola bacio, quello che rimane è meraviglia. Come prendere sole su una spiaggia bianca. Quante parole, bisogna stare attenti alle parole che possono essere pericolose, possono chiudere il cervello, portarti via laddove fa freddo. Anche se oggi giugno splende il sole, è una rivelazione ogni colore. E questa sera che mi porta via lontano, dove i sensi sono immensi, ricchi, splendenti, lucenti. E quanta tenerezza scorre nella vita la salvezza. Apro le mie mani con dolcezza e lascio che si posi ogni stella. Se ne vada via ogni dolore, possa diventare gioia e amore. Se ne vada via ogni tristezza, perché questa sera c'è una festa. E così ora guardo i tuoi occhi, ma proprio dentro in fondo ai tuoi occhi. Quell'improvviso levo la parola occhi e sono in un nuovo spazio immenso. E ora prova solo un momento a far saltare tutte le parole. Sarà un'esplosione come il sole, come trovare la luce e la purezza. E così sensi, bisogna riscoprire tutti i sensi. Ho il fatto visto, attatto, custodito per inventare un mondo più bello, pieno di magie, di scintille e di intuizione e mille scoperte, perché le parole sono un trucco. E questa sera che mi porta via lontano, dove i sensi sono immensi, ricchi, splendenti, lucenti.
Tricarico, la pesca. Allora, svelaci il motivo di questa scelta, Andrea.
Beh, quando era uscito questo disco, io non so nemmeno, credo sia almeno 10 anni fa, non lo so. Io ero rimasto assolutamente colpito perché è tuttora un cantante che riusciva a mettere insieme questa specie di grazia infantile, questo disco era dove c'era la famosa canzone Mi chiamo Francesco, era arrivato questo cantante che aveva da un lato la grazia dei bambini e dall'altro aveva la capacità attraverso questa grazia di raccontare la ferocia, di raccontare anche quanto di straziante e distruggente c'era l'infanzia. E poi in particolare in questa canzone La Pesca c'era, e non l'ho mai trovata in nessun'altra canzone come in questa qua, la capacità di raccontare la meraviglia, cioè di raccontare come in qualche modo le parole siano dei retini con cui uno poi prova a pescare le cose e in realtà siano anche delle gabbie, le parole sono spesso delle gabbie in cui rinchiudiamo le cose. Lui dice: togli la parola pesca e quello che esce è meraviglia, cioè se uno si libera dall'ossessione di nominare continuamente le cose, ma si accontentasse anche solo di vederle succedere. Allora questa cosa qui per me aveva qualcosa di estatico e di
liberatorio
che sì, trovo bellissima.
Senti, questo avveniva 10 anni fa, ma tu invece 30 anni fa, 35 anni fa, com'eri come bambino? Eri un bambino introverso, chiuso e nel suo dolore come questo protagonista del
Potrei
film?
Dire che assomigliavo a quel bambino lì da un certo punto di vista. 30 anni, io ne ho 40. Fa 11 anni, ma no, ero un bambino che parlava tantissimo.
Sei cresciuto a Torino o sei cresciuto in un piccolo paese?
Sono cresciuto vicino alle montagne e ai boschi.
Avevo il sospetto che ci fosse qualche cosa in comune.
Avvicinare...
E adesso che sorridi vedo anche due incisivi leggermente
un po' storti come racconto nel libro. Sai, l'infanzia è esattamente questo spazio, appunto anche Tricarico, poi era per questa ragione che mi piaceva, perché l'infanzia poi è l'età filosofica per eccellenza, cioè l'età in cui impari il mondo semplicemente perché lo vedi succedere, no? E quindi se davanti c'è una montagna pensi che il mondo sia un posto con le montagne e non hai ancora il pensiero: ah, se avessi il mare come starei meglio, no? È l'età in cui le cose succedono, in cui i bambini cominciano a nominare le cose, cominciano a dire delle frasi. I genitori e i nonni, quando sentono i bambini parlare, che dicono delle cose stranissime, i genitori e i nonni li guardano come se avessero davanti Leopardi, come se avessero davanti Hegel, no? Perché i bambini, proprio per il fatto di usare il linguaggio in maniera molto naturale, ma non ancora, come dire, addomesticata in frasi preconfezionate consegnate dagli adulti.
Non convenzionale, diciamo.
Non convenzionale, però è questa stessa capacità di provare a usare le parole e di non metterle nella modalità consueta tradizionale fa scoprire il mondo. E di fatto è quello che fa anche la poesia. Allora, quando io ho cominciato a scrivere Un bene al mondo, la cosa che volevo fare era provare a usare non il linguaggio dei bambini, però usare un linguaggio alla maniera in cui lo usano i bambini, che non vuol dire fare il verso ai bambini, ma di prendermi tutta la libertà di inventare ogni frase parola per parola e di vedere che cosa avrebbe scaturito, che cosa sarebbe successo. Per cui se poi a un certo punto, mentre scrivevo, il dolore era una specie di animale, un bambino lo accetta.
Certo.
Se tu gli dici: cos'è un bambino? Cos'è il dolore? Il dolore è un animale che è sempre con te. Un bambino lo accetta perché il mondo succede davanti a lui ed è quello. Un adulto ti dice: ma non è mica possibile, no? Allora per
dolore
questo,
dentro.
Il dolore è dentro, non si può, cioè no, il dolore non è, cos'è un animaletto? Stiamo scherzando, gli animaletti sono negli zoo, cioè negli tiri le noccioline, eccetera, eccetera. E invece la capacità che ha il bambino ha questa assoluta libertà di poter accettare per vera qualcosa che un adulto è talmente, di cui un adulto è talmente spaventato, perché i più spaventati in assoluto dal dolore sono gli adulti, non sono mica i bambini. I bambini vivono il dolore come una delle condizioni che ci sono, no? È come vedere che il cielo ha le nuvole, prendono e dicono: il cielo ha anche le nuvole, ogni tanto sono triste, eccetera. E quindi i bambini lo vivono così, come una condizione. Invece gli adulti, ed è quello che scopre il bambino di Un bene al mondo, gli adulti invece ne hanno
lo chiudono
paura.
In gabbia, lo chiudono in gabbia, lo fanno incattivire
oppure inventano delle storie. Gli adulti sono, la specialità di noi adulti è quella di dire: sto male per colpa di, no? Mm. Inventano una storia e non è semplicemente c'è. Sto male perché mia suocera, se l'anno scorso non fosse andato, se eccetera eccetera, e non riescono a stare davanti al dolore, cioè a quella cosa misteriosa che ogni tanto, diciamo, ci azzoppa l'umore, e devono inventare una storia. Allora io quello che volevo fare era inventare una storia in cui però la spiegazione del dolore non fosse una storia, ma fosse dare finalmente uno spazio di visibilità a quella cosa invisibile e misteriosa che abbiamo tutti.
Bene, io ti chiederei adesso di spiegarci anche il motivo della tua seconda scelta. Questa seconda scelta è abbastanza diversa. Immagino che non sia soltanto un omaggio a un grandissimo artista, a un grandissimo poeta che ci ha appena lasciato, ma che dietro ci sono delle ragioni più personali, più intime. Allora, perché Leonard Cohen?
Non è perché Leonard Cohen, è perché questa canzone, perché giustamente Leonard Cohen, possiamo dire tutto il contrario di tutto su Leonard Cohen, ma questa canzone che si intitola Show Me the Place è una delle canzoni più belle secondo me scritte nella storia della canzone, scritta da un uomo che aveva 80 anni quando l'ha scritta, e ha un verso che è, da un certo punto di vista avrei voluto mettere in esergo un bene al mondo, perché dice Show me the place where the suffering began, cioè mostrami il posto dove comincia inizia la sofferenza.
Ascoltiamo Leonard Cohen.
Your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the stone. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave.
Di 19:12 ci seguite in diretta oggi su Radio X. Siamo nello studio in compagnia di Andrea Baiani, di Saverio Gaeta. Stiamo parlando del suo libro, del libro di Andrea Baiani, non di Saverio Gaeta che ancora non l'ha scritto. Un bene al mondo, uscito per Einaudi, tuo quarto o quinto romanzo, giù di lì, insomma, autore molto prolifico, Andrea Baiani, è molto amato oltre che dal pubblico anche dall'editoria italiana, e su questo chiamerei in causa appunto Saverio per parlare anche un po' di cose che riguardano l'industria del libro in Italia.
Beh, intanto sì, io sicuramente non ho scritto un libro, se no si andrebbe nel terreno dello scambiarmi, come spesso capita, con il vaticanista Saverio Gaeta, mio omonimo, Dio è vivo. Dio
finiresti nello scaffale dei libri sul Vaticano, esatto. Biografie di papi e affini.
Esatto, no, io ad Andrea, cioè, allora, Andrea è un personaggio, è uno scrittore che a me, oltre a far uscire grande amicizia, lo adoro, ma sempre incuriosito molto, intanto perché conoscendolo, quindi stando dall'altra parte, mi ha sempre interessato molto la sua pignoleria, quindi vorrei tornare quasi indietro a parlare del suo periodo in cui per i libri lui andava a fare ricerche, proprio andava nei posti,
magari scopriamo che i libri erano un pretesto per andare a fare quei viaggi,
ma non credo che proprio lui ci fosse, penso, poi ce lo dirà, insomma, penso che lui avesse e volesse farle bene le cose, quindi volesse raccontare, avesse un'idea e volesse raccontarla stando, vivendo le cose e facendo nascere probabilmente la storia anche là nei posti. Quindi vorrei ritornare a Se consideri le colpe, in cui si è parlato di Romania, e per me questo libro è stato un libro che mi ha insegnato, per esempio, tante cose che non sapevo di un mondo che poi è molto vicino a noi anche per cultura, se vogliamo. E per esempio, la dico una, ho scoperto che il palazzo di Ceausescu si vede dallo spazio, ma anche altre cose, come per esempio lo stereotipo che soprattutto le fanciulle in Romania hanno degli italiani e il tipo di, diciamo così, di ambiente che l'Italia esporta in questi paesi, e quindi gli vorrei chiedere cosa ha lasciato Se consideri le colpe, che e comunque è andato per molto tempo, e quando si parlava di Romania si parlava di Se consideri le colpe. Andrea?
Beh, in realtà secondo me le due cose vanno insieme, nel senso che a un certo punto io ho cominciato a viaggiare anche perché mi piaceva viaggiare, quindi una parte di verità nel dire che viaggiavo perché non solo per fare ricerche c'era. A me piace molto, io sono un disorientato, mi perdo continuamente, quindi proprio dovunque, anche nella mia città, anche a Torino io mi perdo, giro come un demente col tom-tom, cioè si vede uno che gira con una signora che gli parla da dentro il telefono e semplicemente sta tentando di riportarmi a casa, e quindi in generale la dimensione del viaggio è sempre stata in qualche modo perfettamente connaturata in me, nel senso che quando mi perdo comincia un viaggio anche a due quartieri di distanza. Nel caso di... poi ci sono stati alcuni libri, appunto, due sono romanzi, uno è Se consideri le colpe, l'altro è Ogni promessa, uno è un reportage che era Domani niente scuola, che, in cui io ho deciso di andare a fare tre gite di classe insieme a tre scolaresche italiane, quindi insomma lì il viaggio era piuttosto selvaggio, non tanto perché andavo chissà dove, ma era la compagnia che in qualche modo era mi metteva a dura prova. Però appunto in realtà per me più che di pignoleria, che non so se son pignolo a dir la verità, cioè se son pignolo più quando scrivo che quando viaggio. In realtà quando viaggio è come se tentassi continuamente di mettermi nella condizione psicologica che mi è più propria, cioè quella dello stupore, della scoperta. Il viaggio ti mette nella condizione dello stupore in assoluto. E poi, e in questo mi interessava molto quello che dicevi tu, perché viaggiare comunque ti porta per forza di cose a cambiare il punto di vista sulle cose e a rompere gli stereotipi, no? La letteratura di per sé è come se fosse un ordigno e un attentato costante a un'idea del mondo così come ce l'ha immaginato. immaginiamo, no? Ogni romanzo è un attentato, ogni romanzo è un ordigno, perché tu sei abituato ad avere il mondo, a conoscere il mondo, poi ti trovi a stare dentro un romanzo e ti rendi conto che il romanzo ti racconta il mondo in maniera totalmente diversa. Analogamente, quello che mi interessa nella dimensione del viaggio è il fatto di guardarsi indietro, guardare il punto da cui sei partito e renderti conto che basta cambiare la prospettiva ed è totalmente diverso. E in quel caso, che pur essendo in realtà, se consideri le colpe, di fatto una storia intima, cioè la storia di una mamma che abbandona un ragazzino più o meno nell'età dell'adolescenza, e poi di questo ragazzino che è diventato grande decide di fare i conti, no? con questo abbandono, cerca di capire com'è possibile che la stessa donna che lui considerava la cosa più importante della sua vita, allo stesso tempo è quella che gli ha procurato il dolore più grande. E però questa donna a un certo punto aveva tentato, di mezzo c'erano le ambizioni personali e anche il tentativo di riscatto, no? Di avere uno spazio proprio, e questa donna aveva messo su un'azienda in Romania, quindi aveva tentato, quindi lasciando la famiglia, quindi andando in un luogo e mettendo in pratica questa forma di colonizzazione economica che conosciamo peraltro. Allora per me andare a investigare quel luogo, che però è venuto dopo l'idea della storia intima, andare a investigare quel luogo, nello stesso tempo mi faceva, era interessante perché andava a rompere, a scardinare tutti gli stereotipi, non solo su un luogo esotico dell'est come poteva essere la Romania, ma proprio sull'Italia. Cioè questo ragazzo che arriva a Bucarest si trova ad avere a che fare con un arcipelago di semifalliti in Italia, che sono andati lì cercando di rifarsi una vita, tentando una boriosa e arrogante risurrezione, e che mettono in scena il peggio dell'Italia, come se fosse, come se la Romania, che poteva essere però da un certo punto di vista la Polonia, poteva essere quasi qualsiasi altro posto, fosse un liquido di contrasto per questo ragazzo per vedere che cos'era l'Italia. Ed è vero che prima di farlo diventare il ragazzo mi ero messo io nella condizione di avere i suoi occhi, quindi io ero partito, ero andato, e io ho fatto avanti e indietro, perché quella effettivamente è una dimensione che mi ha sempre molto interessato, che è una dimensione più antropologica quasi, no? Io ho fatto avanti e indietro tra l'Italia e la Romania per molto tempo, e quella è stata, e mi ha insegnato moltissimo, perché comunque viaggiando ti devi mettere nella condizione di scoprire le cose, di fidarti anche dove non necessariamente è il caso che tu ti fidi, però se tu vuoi scoprire delle cose devi affidarti alle persone che ti offrono un passaggio, e poi mettersi nella condizione anche strana e paradossale di dire la verità o non dire la verità. Perché se tu sei in un posto e dici io sto scrivendo un romanzo, voglio scrivere un romanzo su di te, automaticamente questo cambia totalmente la prospettiva, l'altra persona si pone nei tuoi confronti, si autorappresenta, e invece ti trovi costretto a mentire, e quindi creando questa forma di chiedendo all'altro di fidarsi di te, ma nello stesso tempo ponendoti come un impostore,
tradendo la fiducia.
È l'unico modo per raccontare la verità in letteratura.
Bene, stiamo conversando con Andrea Baiani qui nello studio di Radio X, davanti a noi c'è il pubblico che è venuto a seguire questo appuntamento, ci sono i libri che poi Andrea potrà firmare per voi. Continuiamo ancora a conversare, ero curioso, ho letto oggi, anzi ho ascoltato una tua intervista in cui parlavi del tuo rapporto con Antonio Tabucchi, ed ero curioso di capire da te, oltre al rapporto con Antonio Tabucchi, che capisco è stato molto importante nella tua vita, com'è il rapporto tra gli scrittori oggi in Italia? Vi vedete? Siete amici tra di voi? C'è una sorta di comunanza, di visioni, di intenti, di sentire? Oppure è un mondo dove ognuno va per conto suo e si fa gli affaracci suoi?
Secondo me è molto soggettivo. Io posso risponderti per me. È molto soggettivo perché ci sono città dove ad esempio ci sono gruppi di scrittori che si trovano e che spesso magari si radunano intorno a una casa editrice, per dire,
che hanno poi sempre avuto anche un po' quella funzione,
sì, esatto. Nel mio caso io sono spesso in viaggio, sono adesso sono da aprile sono in vivo in Germania, sopra Norimberga, in una, in una residenza per scrittori, dove sono
vicino a un bosco, immagino.
Vicino a un bosco, esatto, io se non ho un bosco non accetto nessun invito. E per cui tendo, naturalmente lì ci sono degli scrittori stranieri eccetera eccetera, io tendo a essere abbastanza uno che si
fa gli
affari
suoi,
sì, che fa vita a sé. Devo dire che ho molti amici, no, può sembrare una frase snob, però soprattutto tra gli scrittori stranieri, tra scrittori spagnoli, bulgari, americani, francesi, sono una comunità che, di persone che poi mi scelgo e che nel frattempo è diventata una, in qualche caso una grande famiglia. E poi forse potrei dire che ho più amici tra i poeti che non tra i romanzieri. Cioè, se dovessi dire tra gli scrittori chi sono quelli amici, però quelli che frequento di più, sono alcuni poeti, e perché comunque un poeta, se lo conosci, un po' ti cambia la vita. Non ne abbiamo tanti, bisognerebbe, insomma.
Ecco, non so se tra i tuoi amici poeti c'è anche Gian Maria Testa, che hai inserito nella tua playlist. Non so, è piemontese come te, quindi è possibile che tra i tuoi amici fosse anche Gian Maria Testa.
Gian Maria Testa, e per questo poi che ho, poi magari dopo averlo ascoltato ne parliamo un attimo. Gian Maria Testa è insieme a un altro che è un attore in realtà, che è Marco Baliani, mio quasi cognomonimo. Sono le due persone umanamente più incredibili che io abbia mai conosciuto nella vita. Marco Baliani è ancora vivo, purtroppo Gian Maria Testa ci ha lasciato.
Ascoltiamo la sua voce.
Nuovo come un giorno che non c'era, come la sera quando arriva già, la 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 la. Nuovo come nuova la stagione, e nuovo il nome che la chiamerà. Nuovo di promessa mantenuta, nuova la voce sconosciuta che la tiene a terra. Nuova questa mano che ti tocca, nuova la bocca che ti parlerà. Nuovo da lasciare un gusto in gola, nuovo come una parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò. Nuovo da lasciare un gusto in gola, nuovo come una parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò. C'era e non sapeva già, la 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 la. Nuovo come nuova la canzone, per ogni voce che la canterà. Nuovo che ti lascia un gusto in gola, nuovo come la parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, sempre più forte ti chiamerò. La la la
la la la. Gian Maria Testa, nuovo Ed era la terza scelta di Andrea Baiani per questo nostro incontro oggi qui a Radio X. Andrea, raccontaci.
Beh, io ricordo con la pelle d'oca, e ce l'ho per davvero la pelle d'oca, il giorno in cui Gian Maria Testa venne a casa mia e mi fece sentire questa canzone. Eravamo in una specie di finto terrazzino che avevo, era una specie, lo chiamavamo il giardino di cemento perché era un terrazzo ma era piano terra, e noi stavamo con Gian Maria Testa, stavamo lavorando, io, lui e Giuseppe Battistone stavamo lavorando a uno spettacolo teatrale che si intitolava Il Pitone, 18.000 giorni Il Pitone, e quindi ci incontravamo spesso per provare a mettere insieme le parole del testo che io scrivevo, della storia che io stavo scrivendo, con le canzoni che lui componeva. E questa canzone mi colpiva perché racconta tutto del mondo di Gian Maria Testa, che è un mondo, nonostante lui non ci sia più, è un mondo che riesce a far stare insieme in una maniera assolutamente miracolosa un senso sia della malinconia del vivere, nel senso non è uno che caccia via le cose, la sofferenza dalle sue canzoni, e però nello stesso tempo ha una grazia assoluta. Le sue canzoni e la sua voce sono delle carezze, una grazia assoluta, e questa canzone in particolare dice che era dedicata a suo figlio, a Nicola, a suo figlio, all'ultimo figlio, era proprio il fatto che l'idea del nuovo, e cioè che ogni cosa, anche se la vedi tutti i giorni, poi ogni volta al giorno quando il sole sorge è nuovo, no? E quindi è l'idea di fondamentalmente il nostro sguardo che fa la novità sulle cose. Quindi un uomo così, un artista così, ed è stato un artista grandissimo, e ripeto, una delle persone più incredibili che abbia incontrato nella mia vita, l'idea di averci lavorato insieme, di aver condiviso del tempo, e di aver condiviso del tempo non solo artistico, ma appunto di aver condiviso lo sguardo, la capacità di entrare in relazione, di vedere degli esseri umani la parte più, non solo la parte più fragile, la parte più vera. Ecco, forse Gian Maria Testa è la persona più vera che io abbia conosciuto nei miei 41 anni di vita.
Io intanto, bellissima questa, no, questa riflessione su Testa, che condivido, penso, almeno nei testi, non l'ho mai conosciuto, ahimè, non viviamo a Torino d'altronde.
Certo.
Però invece vorrei che tornassi, perché prima poi c'è passato così, secondo
su
me
quel
non
viaggio
può
a
passare,
Lisbona.
Esatto. Vorrei parlare di un autore che per chiunque sia un medio lettore, se non oltre, è un grande, un grandissimo, c'è Tabucchi. Ci vuoi raccontare? L'hai già fatto a Leggendo Metropolitano, se non sbaglio, due edizioni fa, ma vorrei che raccontassi un pochino il tuo rapporto con Tabucchi, quindi il Tabucchi anche non conosciuto ai più.
Sì, tutto questo dipende dal fatto che appunto io nel 2013, a un anno esatto dalla morte di Tabucchi, avevo scritto Mi riconosci, che era un omaggio che io avevo voluto fare a lui, e che per me era, diciamo, dovuto, nel senso che io agli scrittori che hanno segnato la mia vita devo dire grazie in qualche modo, cioè una forma di gratitudine assoluta, cioè gli scrittori che hanno scritto i libri, non so, gli scrittori, i registi, oltre che naturalmente le persone, però chi regala, cioè fare un'opera d'arte è un atto, naturalmente nasce da una pulsione personale, ma è un atto, è un dono così enorme, così impagabile, che entra nella vita di decine, centinaia, migliaia, centinaia di migliaia a seconda della diffusione, che fa alle persone. Allora, quando poi lui è morto, dopo che noi eravamo stati legati da un'amicizia breve che è durata 5 anni, ma di un'intensità enorme, allora io avevo pensato che allora uno scrittore, quando muore uno scrittore, prima di tutto bisogna dirlo che è morto uno scrittore, che non sia normale che uno scrittore muori. Io ricordo ancora quando le registrazioni dei funerali di Pasolini con Moravia che urlava: è morto un poeta! Allora, quell'urlo lì, che era come dire, ma allora ci vogliamo rendere conto, bisogna dirlo quando muore un poeta, è qualcosa di grave che è successo. Allora, quando Tabucchi è morto, io ho pensato che bisognasse dirlo, che qualcuno che aveva fatto qualcosa di così importante, che aveva rivoluzionato il nostro sguardo in qualche modo, era scomparso. Io volevo rendere omaggio a questa cosa. E quello era il punto finale di una cosa miracolosa, che era appunto come sono le amicizie, che sono sempre dei miracoli che succedono. È quasi sempre per un miracolo che due persone a un certo punto diventano amici, no? Diventano amiche. Non si sa come mai succeda, a un certo punto succede. E in questo caso, nel suo caso, era l'amicizia nasceva proprio dalla sua grandezza, nel senso che era stato lui, dopo aver letto, proprio se consideri le colpe, a telefonare alla mia casa editrice, a telefonare alle Einaudi, e da Lisbona aveva chiamato le Einaudi per avere il mio indirizzo di casa, perché voleva scrivermi una lettera. Stiamo parlando di un uomo tra i più prestigiosi, noti autori europei all'epoca, era il 2008-2009, non mi ricordo.
Venerato, diciamo, uno scrittore di culto, vero?
Uno scrittore di culto, venerato, che si prende la briga, prima di tutto, di leggere un ragazzo di 30 anni. Poi di coltivare lo stupore tale da amare quella scrittura, e poi come chiamare,
aver voglia
la
di
SIP.
Conoscerlo, sì.
Cioè,
sì.
Nel senso, chiami l'editore, non è che ha chiamato, cioè, voglio dire, non è passato da, è andato dritto al punto, ma come dire, appunto, chiamo le pagine gialle, no? Chiamo il 12, una volta c'era il 12, non so adesso cosa c'è, e per cui questa cosa era... E l'amicizia è nata nel segno di una grandezza. Poi, per ragioni più complicate da spiegare in poco tempo, ci siamo trovati in una cena. Io mi sono presentato a una cena non invitato, ma dove sapevo che lui sarebbe stato, dopo che sapevo che lui voleva scrivermi una lettera, e lui tirò fuori, era a Parigi questa cena, tirò fuori dalla borsa e mi ha detto: guarda, anzi forse guardi, perché ci siamo conosciuti con il lei, che è una cosa bellissima, e guardi, le avevo proprio scritto questa lettera, che è cosa che naturalmente io sapevo, e da lì è nata questa, una gran complicità che era fondata fondamentalmente sul gioco, sul fatto che era la grande poetica tabucchiana, no? Poi il fatto che tra la realtà e la finzione le cose sono sempre molto mescolate, e poi anche che il mondo compreso, appunto, comprese, perché poi poi secondo me gli artisti grandi sono quelli che riescono a tenere insieme il ridere e il piangere, che anche di fronte alle cose che si spaccano, anche di fronte a quella cosa lì, l'uomo sa tenere una gran dignità e riesce a trovare dei momenti di allegria. E non a caso era uno scrittore che amava la poesia, ma anche la canzone popolare. E intorno a quel gioco noi abbiamo imbastito, diciamo, una grande amicizia, che comprendeva anche Maria José de Lancastre, sua moglie, e che è stata, appunto, come tutte le amicizie, è stata insieme un miracolo e un regalo. E a quel punto, quando poi le cose sono andate come sono andate, io ero a Lisbona, ero andato sapendo che lui stava per morire, e vincendo la sua ritrosia, avevo deciso comunque di andare. Ho detto: oh, piuttosto sto sotto l'ospedale, amen, però se avrà anche solo un secondo in cui vorrà dire sali, io sarò lì sotto, non sarò a migliaia di chilometri di distanza, e quello, insomma, lo tengo tra le cose preziose. Quello che poi ne ho scritto è stato provare, da un'esperienza, da un'amicizia personale, a ricavare un canto all'assenza, un canto all'amicizia. Regalare non una testimonianza, perché non è una testimonianza, la maggior parte delle cose che uno pensa che siano vere dentro Mi riconosci sono inventate, però regalare un'opera d'arte a un artista che muore.
Tu ricordavi prima i funerali di Pasolini e l'urlo di Moravia, ai funerali di Tabucchi, dove tu ti trovavi perché eri là in quei giorni. C'è stato un colpo di teatro finale di Tabucchi che vi ha regalato a voi presenti al suo funerale, lo vuoi ricordare?
Sì, questo era, io comincio il Mi riconosci, lo comincio esattamente in questo modo. Poi non era un colpo di teatro, era il colpo di teatro, sta nello sguardo di chi guarda, di farsi stupire o no dalle cose. Però mi ricordo che ero rimasto davvero molto colpito dal fatto che al funerale di un grande scrittore europeo io mi aspettavo di vedere arrivare questa macchina e di uscire un feretro gigante, una cosa proprio sontuosa, da funerali di Stalin, no? E invece da questa macchina era uscita una scatolina, era la scatolina, naturalmente era l'urnetta delle ceneri, e però mi era sembrato bellissimo, perché mi era sembrato un grande numero da circo, no? mi era sembrata una cosa che mi aveva fatto una grandissima allegria. Uscito con questa scatola, che sembrava la scatola dove si tengono i giochi o dove c'è gli scacchi, la
lo
dama,
zainetto,
eccetera. Lo zainetto, appunto, dove si custodiscono le parole, il dolore, tutte
biscotti
e la sorpresa. E poi finì, perché questo la vera fine fu quella, cioè la vera fine di quella giornata e dell'altra grandezza, è che lui è sepolto, Antonio Tabucchi è sepolto a Lisbona dentro la tomba degli scrittori portoghesi. E questa cosa ha una poesia, che uno scrittore italiano, che naturalmente ha sposato una donna portoghese e che poi ha fatto un atto d'amore nei confronti della lingua, cioè lui ha fatto, se ci pensiamo è una cosa bellissima, ha deciso di scrivere uno dei romanzi più belli, sicuramente tra i tre romanzi più belli che Antonio Tabucchi ha scritto, si intitola Requiem, e lui per riconoscenza a un paese, ovvero il Portogallo, che gli aveva dato molto, una moglie e la scoperta di Pessoa, cioè due cose enormi nella sua vita, e lui aveva pensato cosa posso dare in cambio, che cosa posso restituire, e posso regalargli un romanzo. E allora aveva scritto Requiem in portoghese, che è secondo me il più grande regalo che tu possa fare a un paese, e scrivere nella sua lingua, al punto che poi la versione italiana non ha nemmeno voluta tradurre, non l'ha voluta tradurre lui, l'ha tradotta
un traduttore,
l'ha tradotta sì un suo caro amico, quindi c'entrava l'amicizia anche lì in mezzo, però appunto è come se poi alla fine di tutto il Portogallo gli avesse detto: non ti preoccupare,
ti accogliamo noi,
che è contemporaneamente qualcosa di bellissimo, perché accanto alla moglie, accanto alla terra che in qualche modo è diventata sua, e però nella mia percezione c'è una forma anche di malinconia che nei confronti di un paese, il nostro, che secondo me negli ultimi anni l'ha lasciato più solo di quanto meritasse, perché lui, come forse alcuni ricorderanno, aveva avuto una causa legale, c'era di mezzo Schifani, era stato e nessuno in Italia, o pochi, l'avevano difeso dal momento che stava vivendo, mentre era stata la Francia, in particolare Le Monde e Gallimard, che era la casa editrice che lo pubblicava. E quindi in quella bellissima conclusione di star sepolto dentro
la scatoletta
nella casa degli scrittori portoghesi, c'è un filo di malinconia, ma d'altra parte la malinconia è stata uno dei grandissimi regali, la malinconia allegra che ci ha lasciato la letteratura di Tabucchi.
Ed è uno degli ingredienti che troverete, se non l'avete già letto, anche nel libro di Andrea Baiani, Un bene al mondo, che è intriso di questo sentimento e di questa poesia. Io ringrazio Andrea per essere venuto a parlare con noi.
Grazie
oggi.
Grazie a voi dell'invito.
Se il pubblico ha piacere di fare una domanda, alzate una manina, qui c'è un microfono e vi potete avvicinare per fare una domanda, che possono sentire anche i nostri radioascoltatori.
Qualcuno mi sembra che ci sia.
C'è qualcuno? Allora, il microfono è qua, nascosto un po' per terra, vediamo se riusciamo a farlo funzionare. Allora, chi c'è?
Sì, c'è.
Eccolo là. Vai.
Sì, se non c'è, ci sono altre domande. Abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti. Andrea, veramente c'è da sé ascoltarlo 15 ore di trasmissione, non mezz'oretta, tre quarti d'ora che abbiamo fatto. Però abbiamo parlato poco del libro. Ne parlavamo con qualcuno qua del pubblico. Abbiamo raccontato di un bambino e di una bambina. Non abbiamo parlato dei rapporti di questi bambini con gli adulti.
Col mondo degli adulti.
Col mondo degli adulti. Ci puoi dire qualcosa, Andrea?
Certo, certo. Di fatto quello che succede in questo libro è appunto un bambino che ha come compagno un dolore, incontra una bambina che è la prima che si prende cura di loro, e poi quello che scopre, che in fondo è la grande e la meravigliosa scoperta della vita di questo bambino, è la scoperta che appunto tutti hanno un loro dolore. In particolare lui vive una situazione un po' complessa, perché lui vive in una casa in cui c'è un dolore che ha diciamo una forza e una violenza che lo spaventa, che è il dolore del padre. Anche il papà ha un dolore, ma è un dolore che, mentre quello del figlio è un po' un dolore cocker, è un dolore persino un
questo
po' imbranatello,
questo
è un po' pitbull, e quello del padre è un dolore un po' pitbull, e il padre lo tiene chiuso a chiave, appunto, come dicevamo prima, in cattività poi le cose incattiviscono, no? E allora anche lì lui si rende conto che ci sono dolori e dolori, che le persone hanno delle, come dire, attitudini diverse, delle indoli diverse, e tutto sommato la cosa che per certi versi impara e che non si può generalizzare, anche se tutti lo chiamano dolore, c'è chi ha una piccola malinconia, chi ha una tristezza, chi ha un dolore che invece è più un rancore, più una rabbia, e anche il mondo degli adulti è tutto da scoprire per il bambino, perché da un lato ha questo padre in casa che lo terrorizza e da cui il suo desiderio continuo di uscire fuori e incamminarsi per le strade di questo paese, che è un paese come tutti, perché ha la casa del bambino, c'è la casa della bambina, c'è una chiesa, il bar, la ferrovia, la scuola, il bosco, no? È un posto che è tutti i luoghi del mondo sono fatti così, solo che in alcuni luoghi tra le due case ce ne stanno altre 100, altre 1000, altre 10.000, altre 100.000, e magari ci sono 10 chiese, 3 ferrovie, eccetera eccetera, ma lui si incammina per questo posto che è appunto tutti i luoghi del mondo, che è un mondo che sta di qua dalla ferrovia, è un mondo che sta al di là della ferrovia. Tutti i luoghi del mondo hanno un posto che sta al di là della ferrovia, dove abitano gli altri, dove vivono gli altri, no? E lui in questa tentativo anche di andarsene da questo, che poi sarà l'amore quello che in qualche modo gli darà la forza di riuscire a prendere distanze, di passare la ferrovia, però si rende conto che appunto che gli adulti non sono tutti uguali, che come non si può dire i bambini, non si può dire nemmeno gli adulti, e per cui da un lato ha un padre che tiene in casa il dolore e da cui lui è spaventato, e però nello stesso tempo nei boschi, che sono un po' questo luogo edenico dove lui va a rifugiarsi perché ci sono moltissime cose, perché ci sono gli uccelli, perché c'è il cielo, perché non ha la minaccia dei bambini, degli altri bambini. Lui passa tutti i giorni, esce da casa e passa davanti a questa piazza dove c'è una panchina, e sulla panchina ci sono i bambini della panchina che lo prendono in giro, e poi in particolare prendono in giro il dolore del bambino, no? E invece nel bosco tutto questo non c'è, e però proprio nel bosco ogni tanto gli capita di veder passare qualche adulto, capita di vedere passare qualche grande con il suo dolore anche loro, e lui lì, il bambino appunto, capisce che siano tutti diversi, e che se suo padre ha un dolore cattivo, invece capita di incontrare delle persone che semplicemente lo accompagnano, e trova ad esempio degli adulti a cui chiedere consigli su come ci si occupa del proprio dolore, e questi adulti che lui dice si rende conto che parlano meno del proprio dolore, vuole sapere di più del dolore del bambino. Ecco, gli adulti sono anche questa reticenza da un certo punto di vista, e questa capacità per il bambino di chiedere consiglio agli adulti, pur rendendosi conto, perché poi questa è la storia anche, un bene al mondo, è la storia anche di un bambino che diventa uno scrittore, di un bambino che comincia a scrivere, di un bambino che a un certo punto capisce che il dolore, ed è questa la, di fatto la, la, la sua scoperta, non rovino niente nella storia, però che quello di cui si rende conto è che poi fondamentalmente il dolore è una cosa che a dispetto di quanto uno potrebbe pensare che è una faccenda che è solo un ostacolo, gli consente di innamorarsi, consente a una bambina di capire che è la fragilità del bambino, quella che non gli interessa, non le interessa, ma comunque è una, fa una cosa molto importante, consente a lui proprio questo dolore, è il suo gran suggeritore, cioè è grazie al dolore che il bambino comincerà a scrivere, che comincerà a scrivere prima indirizzando a una persona precisa, scriverà delle lettere alla bambina, all'inizio non riuscirà a spedirle, poi riuscirà a spedirle e poi racconterà delle storie, scriverà delle poesie e si renderà conto di una cosa che è una cosa che è banalissima e nello stesso tempo meravigliosa, cioè che se uno pensa a quanto sentimenti che noi pensiamo brutti, no? Come il dolore, la paura, eccetera, a quanta bellezza hanno prodotto nella storia dell'umanità. Quanti chilometri di affreschi ci sono nelle chiese di gente che aveva paura dell'aldilà, paura del giudizio divino, quante ore di sinfonie spirituali e purissime ha prodotto, e gli architetti ci hanno costruito dei palazzi e i registi ci hanno fatto dei film, i pittori ci hanno fatto delle tele. Ecco, una delle cose di cui si rende conto lui è che prima di tutto il dolore, quella cosa misteriosa, è una cosa che c'è, e la seconda cosa è che se non ci intrattieni una relazione di qualche tipo, se non ci dialoghi, semplicemente non è che scompare, ti mangia le gambe, ti mangia le caviglie, e se invece ci intrattieni una relazione c'è caso anche che ti faccia scoprire delle cose, ti fa scoprire delle cose dei posti in cui vivi, o ti fa per esempio scoprire delle cose come produrre bellezza, raccontare una storia, avere delle persone che in un posto bellissimo di Cagliari ti stanno a sentire.
grazie Andrea, grazie anche da parte del pubblico fuori dallo studio di Radio X. Alziamo il volume così sentite anche i loro applausi. Saverio, tu ci avevi ancora una cosina da chiedere ad Andrea prima di chiudere.
In realtà ne avrei due.
No, una.
Velocissima. Vabbè, una è molto semplice. Sono curioso, abbiamo tutti saputo cosa è accaduto al Salone del Libro, tu hai di fatto almeno gli ultimi 4-5 anni hai lavorato, se non sbaglio curavi la sessione giovani.
Sì.
È successo quello che è successo, tutti sanno, adesso si è diviso, c'è Milano, c'è Torino, pare ci sia Torino, un pool, diciamo un comitato scientifico governato dalla Gioia, da Nicola, e poi tanti altri scrittori, editori, da Marco Cassina, Raimo, insomma. E cosa pensi che ne uscirà fuori? Intanto siamo là, mi sembra che manchino 5-6 mesi, perché a maggio dovrebbe essere. E mi sembra però che...
Allora, in realtà tutto questo richiederebbe ore di trasmissioni per capire quella che una volta si chiamava l'industria culturale, che cosa succede, come mai di un Salone del Libro di cui uno dovrebbe andare fiero poi di colpo vengano smembrati, se ne facciano due a distanza di un mese
e di pochi chilometri,
e per cui naturalmente questo è un tema che andrebbe sviscerato, certo. Cioè come mai abbiamo pochi lettori e di colpo bisogna contenderseli, eccetera. Questo naturalmente è un punto interrogativo. In realtà, come dire, c'è una squadra che in realtà è stata appena presentata, siamo se non sbaglio 15. Siamo 15 consulenti.
Una squadra di rugby,
Com'è?
Una squadra di rugby.
15 sono?
15.
Sì, e fanno passaggi indietro.
Il fisico c'è, vuol dire che il fisico da rugbista c'è.
E per cui, e quello che succederà sinceramente è ancora troppo presto, nonostante come dici tu,
domani.
È alle porte. Però in realtà penso che a oggi la cosa interessante sia il pensiero che si possano mettere 15 persone con cervelli diversi e con provenienze sia culturali sia geografiche diverse a fare un programma. E dall'altro davvero bisogna, non so che cosa succede.
Hai detto che a volte i libri, i romanzi dovrebbero essere degli ordigni, anche i festival forse dovrebbero esserlo. Ci dovreste sorprendere con qualche con qualche idea.
Tra l'altro, se mi permetti, cioè, si sa che a Torino, insomma, è difficile che i forensi riescano, eccetera. Invece hanno preso da Torino, però il nocciolo duro è di Roma.
Nocciolo duro è di Roma, percentualmente.
Tu, credo, compreso che anagraficamente,
sì, anagraficamente
sei nato a Roma.
Sono romano, però io faccio parte, appunto, come dire, dello zoccolo duro. Io, Giuseppe Culicchia e Fabio Geda, appunto, tre scrittori torinesi imbullonati lì a fare la rappresentazione. Beh, peraltro la gioia è pugliese,
però parte dei salotti, sì, romani,
fa parte della cultura romana, e per cui, però, questo, ad esempio, questi geografismi poi alla fine hanno avvelenato il dibattito, cioè tra, sì, Torino e Milano sembrava una cosa di panettoni, che Milano avesse portato via le ricette. Insomma, la cultura dovrebbe è il luogo della complessità. Se passiamo il tempo poi a fare semplificazioni del genere, non andiamo da nessuna parte.
Va bene, permettimi, siamo a Natale, abbiamo scelto tre brani musicali perché siamo a Radio X Social Club, ma io ti chiedo, anche per dare, siamo sotto Natale, regaliamo libri, diciamo a tutti di regalare libri, dici allora i tre libri, non ti voglio dire i tre libri di quest'anno perché te lo chiederò dopo, ma i tre libri, i tuoi tre libri.
Allora, i miei tre libri, prima mi sono preparato, non ero in grado di abbinarli alle tre canzoni. Però avevo pensato a tre libri che per me e per ragioni diverse erano fondamentali. Cioè, il primo è Le poesie di Pavese, Lavorare stanca. Lavorare stanca, devo dire che per me è stato quello che ha cambiato tutto nella mia vita. Io penso addirittura che quel ritmo, le poesie di Pavese hanno proprio un cantabile che è meraviglioso, e io penso che e ne sono convinto, non so adesso, però fino a qualche anno fa, perché adesso poi la mia scrittura è cambiata, però fino a qualche anno fa avevo la chiarissima consapevolezza che tutta l'evoluzione della mia ritmica, della prosa, partisse, jazzisticamente parlando, dallo standard del ritmo delle poesie di Pavese. È stata una grande folgorazione. Da lì io poi ho cominciato a scrivere, sia in poesia, che è sempre stata in realtà la mia scrittura e la mia lettura principale. Leggo molta più poesia di quanto non legga narrativa. Quindi la prima è Lavorare stanca, la seconda è La gita al faro di Virginia Woolf. Virginia Woolf, quando all'università seguì il corso di Franco Marenco all'università a Torino, ed era un corso dedicato al modernismo, dove in una botta sola ho conosciuto quelli che poi sarebbero stati scrittori per me fondamentali, che erano Eliot, Oden, Conrad, Virginia Woolf e Joyce, tutti insieme. Cioè, una cosa che uno può andare fuori di testa. Però quando io lessi La gita al faro, e quindi questa musica dell'interiorità e questa capacità di dilatare il tempo con una grazia e con una danza anche sofferente, però di questa campate di bellezza, mi ha veramente folgorato, e lì c'è stato un click, lì forse ho cominciato forse a pensare che la mia scrittura potesse andare in una direzione che era una direzione anche in cui, diciamo, lo scavo dell'interiorità aveva una parte molto importante. Terzo libro importante, invece, è molto contemporaneo ed è uno scrittore bulgaro che ha 50 anni, è del 66, 50 anni direi proprio, e che si chiama Gheorghe Gospodinov, che ha pubblicato da Voland qualche anno fa un libro che è un capolavoro, per me il libro più importante degli ultimi 30 anni in Europa, e si intitola Fisica della malinconia. Fisica della malinconia, ed è un romanzo del tutto destrutturato, cioè è un romanzo che ti fa capire in maniera molto chiara che non è che l'unico modo di raccontare una storia è quello che ci hanno consegnato e ci hanno, in qualche modo, di derivazione anglosassone, quindi con il personaggio in cui tu ti puoi immedesimare, che racconta una storia dall'inizio alla fine o dalla fine all'inizio con tutti degli stratagemmi, ma che invece una storia può essere raccontata anche totalmente a frammenti, con della grande visionarietà, ma con una passione nella lettura che è raramente provato. Fisica della malinconia, Gospodino Voland, un capo, veramente per me il libro più importante degli ultimi 30 anni.
Io direi che siamo veramente a posto così.
No, però il consiglio degli acquisti degli
sì,
ultimi,
sì,
quelli degli italiani anche.
Acquistiamo libri per Natale, è importante, un libro è assolutamente, sarai d'accordo, è una cosa che rimane, è una buona maniera, per esempio, per conoscere gente, avere pattern comportamentali, vivere altre vite senza uscire di casa.
E io allora ne faccio tre consigli per gli acquisti,
okay,
di novità di quest'anno, oltre agli altri che dovete naturalmente leggere immediatamente. Allora, il primo che mi ha folgorato, mi ha folgorato quasi che per giorni ero talmente pieno che non riuscivo a fare altro, ero in una condizione di commozione tale, è un libro di Maurizio Maggiani, che è uscito da pochissimo e che si intitola La zecca e la rosa, e sono delle brevi prose campestri in cui di fatto cosa fa? Racconta l'orto, racconta gli animali, racconta le mosche, racconta la sua gatta, ma con una bellezza e con una forma di, come dire, amore creaturale così alto che io davvero tra un po' scoppiavo a piangere. Quindi Maurizio Maggiani, La zecca e la rosa, Feltrinelli, il primo. Il secondo invece è un romanzo che secondo me meriterebbe di essere conosciuto di più di quanto per varie ragioni non sia tutt'oggi. È di uno scrittore tedesco di 39 anni, che si chiama Clemens Meyer, pubblicato da Keller, editore di Trento, così anche non consigliamo solo libri, beh, prima mi ha consigliato Voland, solo di libri di editori particolarmente grossi editori. Un libro, una storia appassionantissima, 600 pagine, e io che non finisco quasi nessun libro, cioè io sono molti più libri che non finisco che quelli che finisco, ma proprio 80-20%. Questo qua è un
consolatorio per
sì, sì,
questo.
Assolutamente. Ma è perché devo perdere tempo con una schifezza, se mi accorgo che è una schifezza ho maturato anche il gusto sufficiente per accorgermene, e quindi ho questo, mi ritengo, come dire, mi assolvo, mi autoassolvo. Clemens Meyer si titola Eravamo dei grandissimi, e racconta storia di ragazzi di strada nella Lipsia a cavallo della caduta del muro, quindi un cambio di paradigma totale, una devastazione anche sociale e generazionale, raccontata come io non l'ho mai vista raccontare quell'epoca, perché è sempre stata un po' raccontata dai grandi vecchi, no? Quelli che hanno visto crollare Günter Grass, eccetera, eccetera, e Christa Wolf. Però uno che a quell'epoca aveva 11 anni, 12 anni, no? Clemens Meyer è del 77, non ricordo male, quindi aveva 12 anni nell'89. Quindi secondo romanzo, Clemens Meyer, eravamo dei grandissimi, che l'editore. E ultimo, poesia, perché per me è sempre, ed è fondamentale, Peter Handke, che è stato un grandissimo, è tuttora un grandissimo scrittore austriaco, che ha scritto un libro, questo è un libro di tanti anni fa, ma che Einaudi ha ripubblicato quest'anno, che si intitola Canto alla durata, che ha già un titolo meraviglioso, Canto alla durata, ed è una specie di poema in versi in cui ti fa sentire l'importanza banalmente del rendersi conto che siamo dentro il tempo, di una cosa che succede. Canto alla durata di Peter Handke, la poesia non si può spiegare, si può solo vivere, ed è un libro fondamentale.
Benissimo, sono le 20 in punto in questo momento. Ringraziamo Andrea Baiani, ringraziamo Saverio Gaeta per avercelo fatto conoscere stasera qui di
grazie
persona.
A voi.
Al Radio X Social Club.
Grazie.
Noi andiamo stasera a Buenos Aires con Irene Nonis e il suo aeroplano pieno di musica. Ancora pochi minuti, rimanete con noi in ascolto e parte una nuova diretta su Radio X. Questa era Extra Life. We'll be right back.
Cagliari fa festa con Caralis.
7, 6, 5, 4.
Lo spumante brut che accompagna il brindisi con la freschezza elegante e il profumo inconfondibile delle uve Chardonnay.
3, 2, 1, auguri!
Cagliari fa festa con Caralis. Le bollicine firmate Doglianova. Cantine di Doglianova. Ogni